Sorelle e fratelli, buongiorno, è un piacere vedervi, grazie che posso stare senza mascherina perché già, scusatemi, questa mattina vorrei condividere con voi delle riflessioni su il nostro patriarca, il patriarca della fede. Ma non andremo a vedere aspetti particolari che lo riguardano. Lo spunto parte dalla lettera di Giacomo, dove in un trafiletto evidenzia una specificità che ha Abramo e che abbiamo anche noi. E ce ne sono altre, di altri personaggi antichi che conosciamo e che evidenziano una caratteristica particolare di quanto il Dio ci tenga a noi. Quindi, per quanto riguarda Abramo, niente di nuovo, si è detto di molti, molti hanno già preso e illustrato la sua vita per trarre incoraggiamento, insegnamento, esempio. Ora, spero che nessuno venga in mente di denunciarmi, perché qualche giorno fa sulla stampa di Torino è apparso un articolo a proposito di una ex ministro finlandese che nel suo discorso è scappato di citare il libro di Genesi e siccome c'è scritto che Dio li creò maschio e femmina è stata denunciata per discriminazione sessuale e procede nei suoi confronti d'ufficio benché non ci sia nessuna denuncia. Oltre questo ex ministro, perché è stata costretta a dimettersi, Päivi Räsänen, quindi si trova in questa situazione. Ora, lei aveva espresso anche una certa critica alla Chiesa luterana di cui fa parte e di cui 2/3 dei 5,5 milioni dei finlandesi fanno capo, a proposito di aver dato il patrocinio e sponsorizzato questa Chiesa a una manifestazione dell'orgoglio gay. E quindi per lei non era compatibile con Romani, capitolo 1, i versi 24 e 27. E dico, ha ragione. Quindi, tornando ad Abramo, noi troviamo molti scritti che parlano di lui, dalla Genesi, capitolo 11 al 25, in Atti, il capitolo 7, citato da Stefano, il primo martire della cristianità, come pure l'autore agli ebrei al capitolo 11, ne parla Romani, e lo troviamo in molti punti. Ma dicevo, quello che mi ha incuriosito è una parola che troviamo in Giacomo, ma che vedremo più avanti. Ora, tutti questi brani fanno riferimento ad Abramo. Al capitolo 11, il verso 8, dice: «Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava». Ora, io ho provato a mettermi nei panni di Abramo. Bene, faccio il pieno all'auto, controllo le gomme, entro in autostrada e vado. Per dove? Non lo so, anche Abramo ha fatto lo stesso. Io penso che se a qualcuno dico una cosa simile, mi guarda e dice: tu sei matto, impallato, proprio sei fuori di tutto. Ma Abramo è questo che fa. E anche l'autore agli ebrei, anche Stefano, narra questa vicenda. E quindi la prendono dalle scritture, così come ce l'avevano ai loro tempi, quelle scritte per quanto riguarda Abramo da Mosè, tra il 1450 e il 1300 avanti Cristo. Ora, parlando con qualcuno là fuori, dagli atei agli agnostici e anche dei teologi, che vi dicono che Mosè non ha scritto niente, per il semplice fatto che gli ebrei era un popolo rozzo ed analfabeto e che ha iniziato a scrivere dopo il ritorno dalla cattività babilonese, dove avevano imparato e quindi hanno cominciato a scrivere queste storie che sono utili per dare un'identità nazionale. Quindi raccontando fatti antichi, con misti, con leggende ed altre cose. Questa teoria la conoscono tutti, anche il mio famoso amico di prima elementare, che mi dice: non crederai ai primi tre capitoli di Genesi. Lo guardo e dico: Angelo, se tu li togli, tu vai all'inferno, sei perduto, perché non capirai niente di chi è il Dio creatore e salvatore. Tu togli la base di quello che è la sua sovranità, la sua grandezza. Ma questa teoria non nasce in un'osteria, nasce all'Università di Tubinga. Un certo filosofo molto famoso dal 1800, intorno lì, fino al 1831, quando muore, ha cominciato a scrivere diversi libri e ha tolto tutto ciò che era sovrannaturale nei testi biblici. Quindi niente più miracoli, niente fatti particolari, prodigiosi. Il nostro filosofo Hegel, così lo vendono. E la sua teoria era quella che c'è un'idea. L'idea illustra questo, e se i fatti non coincidono, quello che conta è l'idea. Così a qualcuno che gli faceva notare questo aspetto, dice: guarda che la natura non è sempre d'accordo col tuo pensiero. Dice: beh, allora mi dispiace per la natura. Il filosofo Dario Antiseri dice: nel concetto popolare della massa c'è diventata una locuzione che denota il prevalere dell'ideologia sui fatti storici, su ciò che è accaduto. E quindi spesso si racconta, si dicono molte cose al riguardo di quest'uomo, che se i fatti storici non coincidono con l'ideologia, mi dispiace per i fatti, ma quello che conta è questo. Quindi il Dio non c'è, non ha creato niente, e quindi siamo qui così. E a partire da quel tempo c'è stata tutta una riscrittura dei dati, a partire, come dicevo, dalla filosofia, dalla storia, ma anche i testi biblici, e molti teologi, per non farsi dire che erano retrograti, iniziano a desacralizzare i testi biblici. E quindi viene fuori questa storia degli ebrei che non sanno scrivere, e quindi tutti i testi vengono portati intorno al 500 avanti Cristo, quando sono tornati dalla cattività. Però stranamente esistono dei ostraca, sarebbero dei cocci, con la scrittura ebraica, che vengono datati intorno al 1000 avanti Cristo. Quindi gli ebrei qualcosa scrivevano, visto che sono lì. Ora, da queste teorie potete scoprire che Giona non è stato nel ventre del pesce, che il Mar Rosso non si è aperto, che neppure Daniele e i suoi amici sono stati messi nella fossa con i leoni o nella fornace. Se queste stupide, barbare idee scritte nella Bibbia non esistono. Però allo stesso tempo troverete molti che vi diranno che tutti i fatti storici che Israele ha compiuto per ordine di Dio contro altri popoli, quelli sono veri. E quindi il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo. Non so cosa voi ne pensate, ma io ritengo che Mosè abbia scritto quello che noi leggiamo. Iniziando, come dicevo prima, dal 1450 avanti Cristo, mentre era nel deserto e guidava il popolo di Israele verso la terra promessa. E credo che tutto quello che è scritto è vero. Ma ora veniamo alla chiamata di Abramo. Abramo viene chiamato a Ur di Caldei e parte. La prima cosa che Dio gli chiede è di togliere il peso. Gli dice: abbandona la tua famiglia. Abramo parte in compagnia del padre e del nipote Lot, oltre indubbiamente le mogli, e arriva fino a Caram. Caram è una sosta su questa strada, grande strada carovaniera verso ovest. Era un punto dove chi viaggiava si fermava, soprattutto allevatori e mercanti, quale poteva essere Abramo e così via. Ma c'è qui tutta una cosa che non piace a Dio, ed è questo bagaglio che Abramo si porta dietro. Se noi andiamo in... avevamo detto che si era portato dietro la famiglia, come dice al capitolo 11, quando partono alla fine. Dice, Abramo e Naor si presero... Tera prese Abramo suo figlio, il 31 del capitolo 11, e Lot, figlio di Aram, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Canaan e là soggiornarono. Ora, dice che il tempo che Tera visse, eccetera. A Dio questo non piace, ed è, dice, beh, liberiamoci da ogni peso. E questo c'è una lezione anche per noi. Perché se andiamo al capitolo dopo di Ebrei 11, il capitolo 12 si apre subito così. E dice, anche noi, che siamo stati chiamati per un viaggio verso la gloria e non verso Canaan, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E Dio interviene, si prende suo padre Tera, che muore lì a Canaan. Qui ho pensato a quanto Abramo mi rassomiglia, quanto ci rassomiglia. Non ha ancora capito. In Genesi 12,4 gli riperde l'ordine di scendere verso Canaan e Abramo riparte e gira di tappa in diversi posti, Sichem, le querce di More, e continua a scendere giù e vede la terra che Dio gli ha promesso. Poi arriva fino a Betel e lì il Signore gli parla ancora, e in questi posti dove si ferma costruisce un altare al Signore. Quando il testo biblico parla di Signore, noi intendiamo Yahweh, l'Eterno, l'Iddio Santo, non l'Elohim, i dei che ci potevano essere in giro, in senso generico, ma Yahweh, l'Eterno degli eserciti, il Dio degli Israeliti. E Dio inizia ancora a fare un po' di pulizia nella vita di Abramo, e questo sappiamo che cosa consiste quando lo fa con noi. C'è una carestia. Abramo scende in Egitto e la storia la conosciamo, ma non la andiamo a vedere. A me piace moltissimo il capitolo 11 di Ebrei, perché in questo capitolo non si ricordano i peccati delle persone citate. Il nostro Dio, che è un Dio che perdona, non ricorda i nostri peccati, li ha cancellati. E questo capitolo 11 a me aiuta a considerare i miei fratelli e le mie sorelle per le cose migliori, per il rispetto, per la stima, per quello che possiamo fare insieme. E così il Dio lo libera di Lot, di quest'uomo pieno di concupiscenze mondane. Lì in Egitto Lot aveva visto l'agricoltura lungo il Nilo e pensa che è un'attività che può ampliare i suoi affari di allevamento e commercio. Così, quando succede il loro ampliamento e viene descritto questa lite tra i pastori di Abramo e di Lot, Abramo qui ci dà ancora una lezione. Dice a Lot, bene, scegli tu dove vuoi andare. Se tu vai a sinistra, io vado a destra. Se tu vai di qua, io vado di là. E Lot scelse la piana del Giordano. Aveva visto cosa succedeva in Egitto e lì poteva essere altrettanto. Al capitolo 13, i versi 14, Dio risponde a questo altruismo di Abramo in modo sublime. Ma prima di leggere questo vorrei dirvi la lezione che Abramo ci dà. È una lezione di altruismo che è descritta in Filippesi, al capitolo 2, verso 4. cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri nel rapporto dei fratelli e delle sorelle. E la risposta di Dio è questa. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda, è il capitolo 13 del verso 14, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vede lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende, andò ad abitare le querci di Mamre, che sono ad Hebron, e qui costruì un altro altare. Questa era un'abitudine costante che Abramo aveva. A questo punto potremmo dire, ma la preparazione di Abramo per quello che doveva fare è pronta, ma no, è abbastanza lenta. E Dio, per amore del suo nome, si rivela ad Abramo dai capitoli 12, andando avanti, fino al capitolo 15. E 17, sono capitoli abbastanza cruciali, che un passaggio dopo l'altro c'è questo cammino, che Giosuè riepiloga così al capitolo 24, alla fine della sua missione per la conquista di Canaan. Al verso 1 dice, Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici, gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo, così parla il Signore, il Dio di Israele, i vostri padri, come Tera, padre di Abramo, e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono gli altri dei. Dice, qui non è più così. E Dio continua, Abramo è tenace, ma Dio è piuttosto di lui. Abramo ha la testa dura, come me, come voi, stenta a capire, e Dio l'aiuta a capire. Ci abbiamo quello stupendo capitolo 14, l'incontro con Melchisedec, ma quello che qui accade, che Abramo ci dà ancora un'altra lezione di altruismo. Accade che come i re vanno alla guerra, così i re dell'estremo oriente erano affascinati dalla terra della Palestina, dei Filistei, anche perché era la via per scendere verso l'Egitto, che faceva gola. Così prendono dei prigionieri, prendono le spoglie che trova, Abramo interviene, ha una vittoria per la grazia di Dio, riprende i prigionieri e il bottino. Qui ha l'incontro con il re di Sodoma e Gomorra, che gli propone, verso 21-23, il re di Sodoma disse ad Abramo, dammi le persone, i beni prendili per te. Era un diritto di Abramo, come era il diritto di scegliere lui quando propone a Lot, perché era il capo tribù. Ma fa un passo indietro e lascia gli altri. In questo caso sentite la risposta. Ma Abramo rispose al re di Sodoma, ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo o un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire, io ho arricchito Abramo. Dice nulla per me tranne quelli che sono venuti con me, gli altri re con cui si era consociato. Abramo non vuole questo. Lascia un'altra volta nelle mani di Dio questa cosa e verso uno straniero si comporta in modo integro. L'incontro con Melchisedec non lo trattiamo, l'abbiamo già trattato altre volte, poi se per un chiaro riferimento c'è il capitolo 7 agli ebrei, che ci spiega che questo Melchisedec è una figura del Signor Gesù Cristo. E Dio continua a rivelarsi ad Abramo con la parola, con i fatti, con i prodigi. E insiste. Al capitolo 15, scusatemi, al capitolo 15 rinnova le promesse e mette in risalto questo capitolo, un dramma di Abramo, di quest'uomo che comincia a sentire il peso degli anni. Dovrebbe avere intorno a 86 anni, così via. E si rivolge a Dio, dice: Signore, con mio nipote, a cui avrei lasciato i beni e le promesse, Lot, non è andata bene. Non era un uomo che aveva interesse alle tue cose, non aveva timore di te. Vogliamo provare con uno schiavo nato in casa mia, allevato come un figlio, Eliezer? Dice: no, sarà un tuo discendente che nascerà da te. E Dio gli rinnova ancora la promessa. Promessa di una discendenza numerosa, che non potrà essere contata. 15:6, c'è un brano fantastico, un versetto fantastico. Dice: egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Non aveva un erede. Eppure crede che avrà una discendenza numerosa che nessuno potrà contare. E questo fa affidamento sull'opera di Dio. Dice: oh, finalmente Abramo ha capito. No. No, carissimi, e come dicevo, è come me, è come voi. E anche se assista a un prodigio che avviene nel capitolo 15, quello di questo sacrificio che viene bruciato dal fuoco, dove Dio solo interviene senza che lui esprima il suo parere, Abramo continua e rischia solo lui, anzi addirittura gli amplia la promessa della terra. Non è soltanto quella che aveva passato, ma dice dal fiume d'Egitto, non è il Nilo, un pochino più su, diciamo lungo il Sinai, scendendo giù nella penisola, fino all'Eufrate. Cioè dire questo oggi, apriti cielo, nello scenario politico e sociologico. Ma come succede, noi vogliamo sempre aiutare Dio, e così anche Abramo. D'altronde Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, e di idee ne abbiamo tantissime. E quindi Abramo, con l'aiuto di Sara e delle tradizioni socio-religiose del suo tempo, mettono in atto quello che si può definire un utero in affitto, Agar, quello che accade normalmente ancora oggi. Questo accade, dicevo, normalmente, ma teniamo presente che la crisi del Medio Oriente nasce quel giorno. È un problema per noi questo, come per tutto il mondo, ma Dio, quando deciderà di risolverlo, lo risolverà. Quindi lasciamo a lui questa preoccupazione. E Dio continua a istruire Abramo, come fa con me e con voi, e nella sua benevolenza gli promette un figlio che Abramo dovrà avere da Sara. E gli dice: l'erede non sarà lo schiavo, neppure il figlio delle servo, ma la tua discendenza. Questo è quello che riguarda la nostra primogenitura. È diretta. Noi siamo i primogeniti di Dio, ognuno di noi lo è. Non siamo figli di qualcun altro, siamo figli di Dio, non di tale persona importante, di questo, di quell'altro. È una primogenitura diretta. Qui c'è un principio per quanto riguarda il matrimonio, per quanto riguarda quello che è la nostra posizione. E questo principio viene ripreso da Mosè nella legge per quanto riguarda i primogeniti. Pensiamo, allora Abramo ha capito? Il Dio gli assegna un ministero, che è quello di intercessione. Conosciamo tutti la storia di Sodoma e Gomorra e l'intercessione al ribasso che Abramo farà con Dio. 50. 40, 30, e scende giù, scende fino a 10, ma tra uomini, donne, bambini e schiavi Non ce ne sono neanche 10 a Sodoma e Gomorra, e questa città viene distrutta. Abramo commette un'altra sciocchezza, come quella che aveva fatto in Egitto, va verso Gerar. Questi sono i nostri continui compromessi. E qui pensa che non ci sia timore di Dio e sottovaluta il re di Gerar, Abimelech. Ah, ma Abimelech è vicino, Hamilton non è tanto distante da Gerusalemme, e forse si conosceva Melchisedec, questo sacerdote del Dio Altissimo, e Abimelech è un uomo timorato di Dio. E Dio interviene e lo libera, al contrario del faraone su cui pone un giudizio. La maturità di Abramo, un passo dopo l'altro. E questo è anche per noi. Se Abramo ha ancora una zavorra da eliminare, ed è Ismaele. Sara gli fa notare un'azione di bullismo contro Isacco, e Abramo questa volta decide e scaccia la schiava con il figlio. Non ci sono più ostacoli. Il legittimo erede è lì, e la lettera agli Ebrei coglie bene questo significato. E capitolo 11 di Ebrei, il verso 12. Perciò, da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Questo è quello che fa la potenza di Dio. È un processo lungo. Abbiamo visto come Dio si è rivelato, come ha lavorato sulla fede di Abramo. Lo vediamo come lavora sulla nostra persona. Ma ancora non ha finito con Abramo. C'è qualcos'altro da fare. Il capitolo 22. Non andremo a leggerlo, lo citiamo solo perché l'abbiamo visto molte volte. Il sacrificio di Isacco. Abramo coglie forse una contraddizione, noi diremmo. No, Abramo non ha una contraddizione. È il suo unico erede. È quello da cui Dio gli ha detto che avrebbe avuto questa discendenza. E ora gli chiede di sacrificarlo. E la lettera agli Ebrei dice, pensava di riaverlo come una risurrezione. Quindi la fede di Abramo era andata oltre. Era uno dei primi casi in cui un uomo pensa alla risurrezione che noi troviamo nei testi biblici. Questa scena che è molto drammatica, ma vediamo come Abramo lo affronta e come Dio lo sostiene. In questa situazione la fede di Abramo è matura finalmente e gli vale questo titolo speciale che noi troviamo in Giacomo, al capitolo 2, i versi 22 e 23. Dice, tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Amico di Dio. Avete degli amici che quando vi dicono andiamo in questo posto andate tranquillamente fidandovi? Sì, Abramo ha fatto così. Ha sperimentato l'amicizia di Dio, ma quella stessa amicizia è quella che il Signore riserva anche a noi. Il Signore Gesù, se andate in Giovanni al capitolo 15, Giovanni capitolo 15, dal verso 14 possiamo leggere. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio». Il Dio apre ai suoi le cose future. Chiamati amici di Dio. Come il Dio ha guidato Abramo passo dopo passo, così il Signore guida noi con l'opera dello Spirito Santo. Quella perché possiamo andare avanti, rialzarci dalla caduta, confidare nella sua opera. Una fiducia piena, totale. Guardare alla mete celeste, quella che vede Stefano, che descrive al verso 56 del capitolo 7, dice: «E vidi cieli aperti e la gloria del Figlio dell'uomo». Questo è quello che ci è preparato, quello che ci è posto davanti, quello che insieme al nostro Salvatore, al Signore Gesù, il nostro amico che ci ha fatto conoscere le cose future che ci riguardano, è lì per noi. Vorrei concludere con una lettura da Isaia 41 a proposito di quello che Dio dice di un amico. Dal verso 8 del capitolo 41 di Isaia: «Ma tu, Israele, ma tu, Mario, ma tu, chiunque noi siamo, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo, ti ho detto: io ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia». Questa è l'opera che fa il nostro Dio, colui che si professa nostro amico, colui che nel Signore Gesù ha fatto pace con noi. Che il Signore ci benedica. Amen.